الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة غبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا نرجعها،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا إنه قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام.
Buongiorno Palestina. 126esima trasmissione su Radio Wombat. Molti moriranno per strada, dice il direttore del pronto soccorso dell'ospedale di Al-Shifa. Le forze di occupazione hanno dato solo un'ora di tempo per uscire dall'ospedale ai medici e ai pazienti. Molti però non possono muoversi. Di 600 ricoverati sono rimasti solo 150, di cui 30 neonati. Alcuni pazienti non sono coscienti. Ci sono molti morti intorno all'ospedale. Sembra che gli israeliani ne abbiano portati via 120. Non si sa dove, ma sono tutti palestinesi. I pazienti che hanno lasciato l'ospedale dovranno camminare per 25 chilometri e molti moriranno per strada, come ha detto il direttore del pronto soccorso. E tutto questo perché Israele cerca di dimostrare che l'ospedale è una base di Hamas, ma non ci sono prove, non c'è nulla all'interno dell'ospedale che abbia a che fare con Hamas, è solo propaganda militare. Abbiamo voluto riportare questa testimonianza di due giorni fa per darvi un aggiornamento su ciò che sta accadendo ormai da oltre 45 giorni a Gaza. Nella prima parte della trasmissione vi faremo ascoltare il professor Wasim Damash, che intervistato da Radio Onda Rossa ci offre qualche dettaglio in più per spiegarci come sia cambiato negli anni lo scenario internazionale sul Medio Oriente e come sia cambiata anche la politica dell'Italia, oggi tutta piegata alla narrazione a beneficio di Israele. In un'altra intervista dall'antidiplomatico, sempre il professor Damash ci parlerà anche del colonialismo di insediamento in generale e in Palestina, e perché la parte più ricca del mondo del Medio Oriente, quella che produce petrolio, sia ancora in mano americana. Una mano americana che ora teme di perdere potere con l'ingresso nell'organizzazione del BRICS dell'Egitto, oltre a Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Arabia Saudita e Iran, come previsto dal vertice che entrerà in vigore a gennaio del 2024. Il professor Wasim Damash è cofondatore dell'associazione Gazzella, che dal 2000 fornisce assistenza, cure e riabilitazione ai bambini palestinesi che sono stati feriti da armi da guerra e ai bambini con disabilità che vivono nella striscia di Gaza. Inoltre il professor Damash è stato docente dell'Università di Roma La Sapienza, dove ha insegnato dialettologia araba dal 1982 al 2006. E successivamente presso il Dipartimento di Stilistica e Linguistica dell'Università di Cagliari, dove ha insegnato lingua araba, dialettologia e letteratura. Nella seconda parte della trasmissione ci chiediamo: si potrà sviluppare una forma di comunicazione tra le associazioni per la Palestina e la comunità ebraica di Firenze? Diamo conto dello scambio di lettere e di battute avvenuto nei giorni scorsi tra Barbara Gagliardi, presidente dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese, e Enrico Fink, presidente della Comunità Ebraica di Firenze, che, come potrete dedurre dalla lettura dei testi, non nasconde difficoltà ma apre anche possibilità di dialogo. Vi segnaliamo infine gli eventi che ci sono stati recentemente e quelli che ci saranno prossimamente. Martedì 21 novembre alle 21 Alla Casa del Popolo 25 aprile c'è stato Se vuoi la pace, prepara la pace. Mercoledì 22 all'Affratellamento alle ore 20:30 un evento dal titolo Palestina e un documentario dal titolo Una volta la RAI c'era. Presenti Michele Santoro, Luisa Morgantini, Karem Roana. Sabato 2 dicembre a Bologna al centro Katia Bertasi, 46esima giornata ONU per la Palestina, con Alba Nabulsi, giornalista, Tina Marinari di Amnesty International, Leila Sitaboha di European Legal Support Center, Donaldino Capovilla, Chiara Cruciati, Riccardo Michelucci e Alberto Negri, giornalisti. Tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio e un breve stacco musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Eccoci di nuovo con la nostra consueta rassegna stampa. Partiamo da una considerazione. Mentre i media occidentali favoriscono il massacro e ne offrono le visioni in diretta, si stanno svolgendo in rapida successione manifestazioni pro-Palestina che vedono una grande partecipazione, manifestazioni che la grande stampa ignora o deforma. Solo a Firenze, dopo quella nazionale a Roma di sabato 28 ottobre, vi sono state manifestazioni in tutti i sabati successivi, alla sede RAI, sul Ponte Santa Trinita, in Piazza San Lorenzo, la più recente il 18 novembre. Tipica è la stampa mainstream su quest'ultima manifestazione. La Nazione ha parlato di qualche decina di persone, quando invece al corteo in Piazza Santa Maria Novella non erano meno di 500. Ma la solidarietà si estende anche ad altri ambiti di lotta. Nel corso dell'imponente sciopero generale del giorno prima, Francesca Redavid, segretaria della FIOM, dal palco aveva ribadito con forza le ragioni dei palestinesi e la richiesta di cessate il fuoco. Lo stesso sta avvenendo nel resto d'Italia e del mondo. L'11 novembre sono stati 800.000 coloro che negli Stati Uniti hanno manifestato per la Palestina. Ma ciò di cui invece la grande stampa ha parlato diffusamente è la manifestazione pro-Israele che nella stessa giornata si è svolta a Washington. È vero che l'evento ha visto la partecipazione di quasi 300.000 persone. È vero anche che ciò è avvenuto grazie alla colossale spesa ed impegno da parte della maggior parte delle sinagoghe e l'appoggio dell'establishment sia democratico che repubblicano. Peraltro, pur di avere massa, gli organizzatori hanno imbarcato di tutto. Alla manifestazione di Washington hanno partecipato migliaia di cristiani sionisti e ha parlato il loro leader, pastore John Hagee, di cui sono note espressioni quali «Dio ha inviato Hitler per aiutare gli ebrei a raggiungere la Palestina» e anche quest'altra «L'anticristo è un mezzo ebreo omosessuale». Se dunque cercano l'antisemitismo, guardino in casa loro. Sebbene molti parlamentari statunitensi supportino la campagna militare israeliana e rifiutino le richieste per il cessate il fuoco, molti loro giovani collaboratori si stanno mobilitando per la pace, lottando per conciliare le convinzioni personali con gli obblighi professionali. Più di 100 collaboratori del congresso, che indossavano tutti maschere per nascondere la loro identità, hanno organizzato uno sciopero per protestare contro i loro capi, così come riporta Zeitung. Ma come sono andate realmente le cose il 7 ottobre? Quali erano gli obiettivi di Hamas? Quante delle nefandezze attribuite ad Hamas sono state effettivamente compiute? Hamas non aveva programmato di attaccare gli oltre 4.000 partecipanti al rave party, ma solo di catturare ostaggi. Questo è quel che dice il rapporto di polizia di cui ha parlato Canale 12 TV israeliano, riportato in un articolo da Al Jazeera. Di stupri, anche nei confronti di donne già cadaveri, ne parlano giornalisti israeliani di regime, ma sulla base di deduzioni e senza addurre documentazioni credibili. Una ricerca affannosa di prove è anche quella che ospedali e scuole fossero usati come sedi di Hamas. Per la ricerca di queste prove viene sgomberato l'ospedale Al-Shifa e molti dei ricoverati moriranno per strada. Così denuncia il direttore del pronto soccorso dell'ospedale nell'articolo sul manifesto del 18 novembre. Le forze israeliane avrebbero anche fatto saltare in aria un magazzino di medicinali e dispositivi medici, riporta sempre Zaitun. Dal momento che la sola fonte di informazione su quel che avviene sul campo è l'esercito, è sicuro che le prove delle malefatte di Hamas verranno trovate o, in mancanza, fabbricate. Questo varrà anche per quanto riguarda la questione degli ostaggi, che se finirà con il loro sterminio, ciò verrà naturalmente attribuito tutto ad Hamas. Infatti, gli osservatori indipendenti non vengono ammessi e i giornalisti vengono sistematicamente uccisi. Per altro verso, le operazioni militari non segnano altre prodezze dopo la distruzione del Parlamento di Gaza, in quanto viene segnalato dalla stampa israeliana che i combattenti di Hamas in questi giorni non stanno uscendo allo scoperto. Tornando al 7 ottobre, è accertato che buona parte delle vittime israeliane del 7 ottobre, appunto, sono state compiute dagli elicotteri israeliani che al rave party hanno sparato nel mucchio. Ne dà notizia perfino ADN Kronos e il Centro Studi Americani. Peraltro, nel kibbutz, i colpi che hanno ucciso gli israeliani all'interno delle abitazioni e delle auto risultano esplosi da tank israeliani. Intanto tutti parlano di salvare gli ostaggi. Le fonti statunitensi, per far fare bella figura a Biden, ne danno per imminente la liberazione, mentre le fonti israeliane realisticamente parlano di lentezza o stallo delle trattative. Quel che è palese è che salvare gli ostaggi è una priorità per i loro parenti che hanno marciato da Tel Aviv a Gerusalemme fin sotto l'abitazione di Netanyahu. Ma non costituisce una priorità per il governo israeliano. Quel che appare è che l'intento israeliano sia di ottenere la liberazione di ostaggi insistendo con il massacro della popolazione civile che supera ormai le 12.000 vittime. L'illusione degli israeliani che superiorità militare e violenza siano la soluzione è ben sintetizzata dal settimanale online Chris Hedges Report, che conclude un articolo dal titolo L'orrore, l'orrore, con le seguenti parole: L'orgia di morte di Israele non schiaccerà Hamas. Hamas si nutre del sangue dei martiri. Israele sta fornendo ad Hamas una fornitura abbondante. Ma dove sta andando la società israeliana? Ce lo dice un articolo di Orly Noy riportato da Invicta Palestina che afferma: la stragrande maggioranza degli israeliani era assolutamente d'accordo con il fatto che i cecchini uccidessero e mutilassero i palestinesi che manifestavano in massa presso la recinzione di Gaza durante la grande marcia del ritorno. Ai loro occhi nessuna forma di protesta contro l'occupazione è legittima. L'opinione pubblica israeliana ha abbracciato la dottrina Smotrich, e cioè che per i palestinesi le alternative sono tre. La prima è l'emigrazione, la seconda è l'apartheid, la terza è l'annientamento. Il dissenso interno, quando c'è, viene duramente represso. Zeitung riporta che l'insegnante Meir Baruchin è stato detenuto per 5 giorni e licenziato dall'insegnamento per aver criticato l'azione di Israele a Gaza in Cisgiordania. Ma cos'è la società israeliana? Si capisce bene da un video che la dice in breve sul modo in cui vengono formate le nuove generazioni, e cioè l'instillazione dell'odio fin dall'infanzia. Si tratta di un video che mostra un coro di bambini che con le loro vocine innocenti cantano così: "Siamo bambini della generazione vincente, noi uccideremo tutti a Gaza. I nostri aerei da combattimento bombardano Gaza. Mostreremo al mondo come oggi sappiamo distruggere il nostro nemico. Il nostro popolo vivrà felice. L'amore è santificato dal sangue." Il video è stato prodotto il 19 novembre dall'israeliana Rosenbaum Communications ed è accompagnato da immagini di soldati, aerei, navi da guerra, bombardamenti, mitragliamenti. Guardatelo su YouTube, vi sconvolgerà più di più questo che le immagini degli orrori che si stanno compiendo a Gaza. Mentre a Gaza imperversa la vendetta israeliana, l'esercito effettua un nuovo raid mortale in Cisgiordania, come riporta Zaitun. Un attacco di 15 ore a Tulkarem provoca la morte di 7 palestinesi e porta il bilancio delle vittime in Cisgiordania a quasi 200 in 5 settimane. Giunge inoltre un appello angoscioso da parte dell'Associazione di Amici di Hebron. Le famiglie vivono sotto un terribile coprifuoco, intrappolate nelle loro case mentre coloni, estremisti e soldati israeliani terrorizzano la zona. Per concludere, due segnalazioni. Una è la denuncia alla Corte Penale Internazionale per genocidio da parte di un gruppo internazionale di avvocati, articolo sulla bottega del Barbieri. La seconda è il sito LEA, Laboratorio Ebraico Antirazzista, gruppo di giovani ebrei che fa proprio lo slogan di Mandela: "Nessuno potrà essere libero finché la Palestina non sarà libera." Come sempre, potete trovare i link agli articoli citati sul nostro blog. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة. أكتب من بيروت يا صديقتي حيث المطر، محبوبة قديمة تزورنا بعد سفر. أكتب من مقهى وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة.
Con il professore Wasim Adamash, vogliamo iniziare a dare la parola anche a lui. Professore, buongiorno, benvenuto. Insomma, ha
Buongiorno.
insegnato in tante università, in particolare a Cagliari e a Roma. E su quello che veniva detto, insomma, che cosa vogliamo dire? Partiamo proprio, insomma, da questa politica che è un po' italiana, che è cambiata nel corso degli anni e che oggi vede uno schieramento politico unilaterale schiacciata un po' sulla politica e gli accordi militari, economici, energetici fondamentali con Israele.
Non è solo la politica italiana che è cambiata, è l'Italia che è cambiata rispetto a 30 o 40 anni fa. Ci sono stati, come si ricordava prima, alcuni eventi molto importanti che hanno modificato lo scenario politico o geopolitico internazionale, e in modo particolare vicino orientale o medio orientale. Ora non possiamo fare l'elenco di però ricordarsi che è crollata l'Unione Sovietica è un fatto non di poco conto. Ci sono stati alcuni altri elementi importanti. Il crollo dell'Unione Sovietica ha portato il gruppo dirigente dell'OLP di allora a pensare che non ci sia più la possibilità di trovare soluzioni nell'ambito delle Nazioni Unite, per cui bisognava cercare una via d'uscita attraverso gli Stati Uniti. E quello ovviamente non è questo, è l'unico elemento. È chiaro che ce n'erano altri, perché nell'87 è scoppiata l'Intifada, che era un movimento di popolo a cui partecipavano tutti, donne, uomini, vecchi, bambini, che è stato un movimento così forte, così interessante anche per le modalità con cui si è svolto, che ha colto di sorpresa non solo gli israeliani o il governo israeliano. C'era dal 77 c'era il Likud, cioè la destra al governo. In quel momento c'era Shamir, che è un ex terrorista criminale al governo dell'unica democrazia del Medio Oriente. E questo signore cosa ha fatto come prima mossa per fermare l'intifada? Ha allontanato alcune persone, e queste persone che sono state allontanate per prima sono state mandate sul confine libanese. Facevano parte di un gruppo di studio del pacifismo e dell'azione non violenta. Ricordo il nome del forse più interessante, che è ancora oggi attivo, sta negli Stati Uniti, non sta più in Palestina, che è stato espulso, è Mubarak Awad, un ex prete che appunto propagandava l'azione di massa non violenta come strumento di lotta. Questa è stata una sorpresa non solo per il governo Shamir, per il governo israeliano, ma anche per la dirigenza dell'OLP che ha cercato di riprendere in mano in qualche modo, di cavalcare l'azione di massa, e l'ha fatto nelle modalità che sapeva fare, cioè cercando di rilanciare a distanza la lotta armata, sbagliando completamente tiro in quel momento. E questo è un fatto, perché questo porterà, mentre l'intifada ha portato in qualche modo alla conferenza di Madrid, e alla conferenza di Madrid partecipano personalità dei territori occupati che sono i leader dell'intifada. Allora cosa fa la dirigenza dell'OLP in quel momento? Manda un'altra delegazione, non subito ovviamente, a Oslo, dove il ministro degli esteri faceva da mediatore con gli israeliani, e così si giunge a un accordo che è un accordo terrificante,
che scavalca totalmente quello che invece era il dibattito a Madrid.
Sì, che si era spostato a Washington nel frattempo, perché gli Stati Uniti volevano metterci le mani direttamente. Appunto, il crollo del muro di Berlino ha significato anche questo, che su alcune questioni, sulle grandi questioni internazionali, solo gli Stati Uniti possono intervenire, quindi diventano appannaggio, diventano proprietà in qualche modo degli Stati Uniti. Cioè il Medio Oriente passa sotto il controllo totale degli Stati Uniti. Poi c'è stata la guerra del Golfo, la prima guerra del Golfo. Cosa ha significato la guerra del Golfo? Non solo l'occupazione dell'Iraq, prima c'è stato un lunghissimo assedio, eccetera. Non parliamo qui dei morti, delle centinaia di migliaia, ma poi successivamente dei milioni di morti. Non è questo il punto. È che gli Stati Uniti occupano militarmente tutti i paesi del Golfo. Quindi la penisola arabica è occupata militarmente dagli Stati Uniti e successivamente, come nel caso iracheno, anche da alcuni loro alleati. E poi successivamente, ultimamente, anche la Giordania. E comincia una nuova politica di distruzione dall'interno delle società arabe, questo per fare un favore a Israele, ovviamente. Gli Stati Uniti creano... a partire da alcune frange che avevano combattuto in Afghanistan contro i sovietici, creano una nuova organizzazione molto allargata che raccoglie decine di migliaia di criminali, di fanatici pazzi, ma anche di ragazzi fuorviati, eccetera, in tutto il mondo, a cominciare dall'Afghanistan, ma anche dagli Stati Uniti, dall'Europa, ovunque, e per distruggere prima l'Iraq, creare una guerra civile fasulla che ha funzionato, perché allora l'Iraq oggi è occupato ancora militarmente e tranquillamente dagli Stati Uniti. E poi in Siria, dove il massacro è stato ancora più feroce, ha distrutto letteralmente lo Stato siriano e il paese Siria e la società siriana. Ma la Siria è sulla linea del fronte, per dire, non oltre il fronte. Questo è un dato importante. È importante per la politica. Quindi ci sono stati diversi elementi che hanno cambiato la situazione in Medio Oriente, hanno indebolito enormemente il popolo palestinese, non nella sua espressione politica, non solo nelle sue espressioni politiche, ma socialmente sul piano sociale.
فكر بغيرك لا تنس قوت الحمام وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك من يطلبون السلام وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وأنت تعود إلى بيتك فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك من لم يجد حيزا للمنام وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام ليتني شمعة في الظلام
Passiamo ora alla seconda parte dell'intervista al professor Wasim Damash, intervistato dall'antidiplomatico.
E anche questo è un dato importante. Il mondo arabo, come quasi tutto, come tutta l'Africa, come gran parte dei paesi del mondo che hanno subito il colonialismo diretto, oggi sono ancora delle colonie. Cioè, qualcuno ha una indipendenza, un margine di autonomia davvero formale, solo formale. Il caso dell'Iraq è evidente, no? Cioè, gli iracheni non possono nemmeno, allora possono vendere il petrolio, però i soldi vanno nelle casse degli Stati Uniti. Sembra incredibile, ma è così. E questo perché avviene? Perché sono paesi occupati militarmente dagli Stati Uniti. E con la guerra del Golfo, gli Stati Uniti hanno occupato l'Oman, il Qatar, gli Emirati Arabi, il Bahrain, il Kuwait, l'Arabia Saudita e l'Iraq. Quindi la parte, diciamo, che produce petrolio è la parte ricca del mondo arabo è in mano americana. Uno dei motivi di questa mattanza a Gaza è quello di creare difficoltà soprattutto all'Egitto. E per un motivo molto semplice, l'Arabia Saudita e l'Egitto dovrebbero entrare a far parte del gruppo dei paesi del BRICS il 1 gennaio del 24, e nel tentativo di allontanarsi, di avere un margine di autonomia maggiore, autonomia economica anche. E questo non piace molto agli Stati Uniti, e per cui quando si parla della guerra tra Israele e Hamas, questo è completamente fuorviante. C'è una guerra contro i palestinesi da parte americana e israeliana, perché gli americani partecipano anche militarmente alla mattanza a Gaza. Ci sono ufficiali e soldati israeliani, ci sono due portaerei che stanno nel Mediterraneo orientale come deterrenza per impedire che qualcun altro possa intervenire per salvare la vita ai palestinesi. Quindi da una parte ci sono le responsabilità, ma dall'altra ci sono anche le limitazioni. Ora, che le masse arabe ovunque, direi, è consapevole di questo fatto e si ribella, ma la ribellione che cosa porta in caso di debolezza estrema, come è successo in Iraq, come è successo in Sudan, dove una ribellione contro un regime dittatoriale è stato il motivo per una ripresa del potere da parte dei militari, ma e che tipo di militari? Quelli controllati completamente, totalmente dagli Stati Uniti, quindi da Israele, attraverso altre vie. E quindi è una situazione abbastanza complessa, quindi responsabilità sì da una parte, ma limiti molto forti dall'altra. Quello che bisogna non dimenticare che c'è una lotta continua, che le masse ovunque in questi paesi che sono sottoposti a una distruzione inimmaginabile. Cioè quello che è avvenuto in Siria è una cosa incredibile, dove quelli chiamano i terroristi, eccetera, che è un'organizzazione creata, è un esercito enorme di 130.000 uomini provenienti da 80 paesi del mondo messi insieme dagli Stati Uniti con i soldi sauditi, con, eccetera, eccetera, con la complicità ovviamente di tutti i paesi della NATO e dei servizi segreti dei paesi della NATO che hanno contribuito a creare questa organizzazione chiamata ISIS, no? Che hanno, hanno finito di distruggere l'Iraq, ma distruggere significa... E poi si sono rivolti verso la Siria e hanno distrutto completamente tutto. Quali sono state le prime azioni di queste? Hanno attaccato le basi militari, no? Per distruggere i radar, così gli aerei israeliani possono entrare tranquillamente e distruggere il resto della Siria. E poi il secondo obiettivo, i campi profughi palestinesi. E questo è un fatto molto sintomatico. Faccio l'esempio molto velocemente: il campo profughi di Yarmouk vicino a Damasco, che negli anni è diventato parte della città, non è più un campo profughi in realtà, però un enorme quartiere che ospitava 420.000 persone, di cui forse la metà, forse un po' meno della metà erano palestinesi, perché nel frattempo sono aggiunti i profughi iracheni e altri ancora che ovviamente vanno verso i campi profughi, quindi in quella zona. ISIS ha attaccato questo campo e la gente è fuggita prima verso Damasco, poi verso il Libano, poi sono dispersi nel mondo. E questo è un fatto estremamente sintomatico della politica israeliana. Perché? Perché il problema di qualsiasi progetto di colonialismo, di insediamento, è cosa fare degli indigeni. Bisogna farli fuori. È stato possibile in alcuni casi, non in altri. Il caso degli Stati Uniti o del Canada soprattutto, ma diciamo quasi tutto il Nord America, ma in Australia e Nuova Zelanda, la pulizia etnica è stata completa. E cioè ci sono ancora gruppi piccoli di indigeni, ma sono ridotti a un fatto folcloristico, non più. E quello che si è tentato anche in Algeria, ma non ha funzionato, quello che si è tentato in Libia non ha funzionato, quello che si è tentato in Sudafrica e fino ad un certo punto, ovviamente con caratteristiche, con specificità diverse da un posto all'altro, è quello che si sta facendo in Palestina. Mentre Israele, quando è stato creato dalla potenza occupante di allora, la Gran Bretagna, in Palestina, è riuscito non ad uccidere, a eliminare del tutto, ma ad espellere quasi tutti i palestinesi dalle aree che ha occupato in quel momento. Però si è ritrovato il problema nel 67, quando ha acquisito nuove aree. Certamente c'è stato un altro tentativo di pulizia, cioè un'altra Nakba nel 67 di cui non si parla perché non ci sono le statistiche, perché in Cisgiordania ad esempio i palestinesi erano considerati cittadini giordani, per cui quelli che sono stati spostati verso la riva est del Giordano non sono stati nemmeno censiti, però sappiamo più o meno quanti sono, risultano dalle statistiche quanti abitanti c'erano prima del 67 e quanti sono stati dopo. Quindi c'è stata una seconda pulizia etnica e adesso si sta tentando di fare la terza, di fare il colpo grosso. Il problema non si limita all'equilibrio demografico, perché Israele è passata a un'altra fase, non può uccidere tutti i palestinesi, li può allontanare, ma allontanare non nelle vicinanze, esatte, e questo è l'esempio che facevo della Siria, bisogna disperderli, e questo tentativo di allontanare e poi disperdere c'è stato fin dal 1948, nell'ottobre 1948 lo Stato di Israele era appena creato, l'aviazione israeliana ha bombardato Gaza e ha bombardato Khan Yunis, e dove è nella piazza principale, e c'è ancora, se non l'hanno distrutto, un muro enorme con i nomi dei caduti, questo nella città di Khan Yunis. E nella piazza principale c'era una postazione della Croce Rossa Internazionale che distribuiva viveri ai profughi. E questo avveniva a mezzogiorno di ogni giorno, e l'aviazione, i caccia israeliani, parlo dell'ottobre 1948, hanno bombardato quella piazza uccidendo centinaia di persone, centinaia di profughi, quindi allontanare, espellere la popolazione, perché non li posso uccidere tutti, ma cercare di disperderli poi. E oggi cosa dicono gli israeliani? Che vadano nel Sinai, ma poi li distribuiamo, bastano 100 paesi nel mondo, si distribuiscono 25.000 persone a paese, la cosa si risolve. Il tentativo quindi è eliminare la presenza della popolazione autoctona, dei palestinesi, e questo è l'inizio, è il disegno israeliano da sempre, e Israele è condannata a fare questo, e su questo fallirà. Perché? Perché condannata? Perché per normalizzarsi, per diventare un paese come tanti altri, no? Israele ha bisogno di eliminare gli indigeni, che contesteranno sempre la legittimità del possesso di quel territorio, perché non è la vostra storia, non è il vostro territorio, non è, no? Voi venite dall'Ucraina, dalla Russia, dalla Polonia, eccetera, e immaginate distruggete tutto ciò che è il tessuto urbanistico, sociale, urbanistico di questo, il paesaggio culturale di questo paese, perché diventi una certo, ed è comprensibile, del tutto comprensibile, Israele è l'ultima colonia europea, l'ultima colonia dei bianchi, dell'uomo bianco, che cerca di dimostrare il successo del progetto coloniale.
Molotovi, Molotovi, رشاشي رشاشي وسلاحي الله أكبر يا القدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يا يابا يمضي ويتقهقر يا القدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يا يابا يمضي ويتقهقر رشاشي وسلاحي الله أكبر ملطوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر الله الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
يابا عزيز الراس أنزل ميادينك كل العدى الأنجاز تقشى سكاكيني
يا عزيز الراس أنزل مياديني كل العدى الأنجاز تقشى سكاكيني
يا عزيز الراس أنزل مياديني كل العدى الأنجاز تقشى سكاكيني
يا
إسلامي وحجارة ما يهزموني
إيماني وإسلامي وحجارة ما يهزموني.
Si potrà sviluppare una forma di comunicazione e dialogo con la comunità ebraica di Firenze? Poniamo all'attenzione dei nostri ascoltatori uno scambio di lettere avvenuto nella settimana scorsa. Il fatto di riferimento è che in tutta Italia le sinagoghe hanno organizzato dei cosiddetti flash mob sugli ostaggi israeliani, in particolare per quanto riguarda i minori, mostrando passeggini vuoti, carrozzine, tricicli e palloncini per tenere alta l'attenzione sulla sorte degli ostaggi israeliani, con manifesti e volantini recanti i volti delle circa 200 persone sequestrate un mese fa da Hamas. Ciò è avvenuto anche da parte della Sinagoga di Firenze. In relazione a tale flash mob, l'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese ha indirizzato una lettera aperta al presidente della comunità ebraica di Firenze, Enrico Fink, in cui, mentre esprime l'apprezzamento per un'iniziativa con i colori dell'UNICEF che mette al centro i diritti violati dei bambini, vittime innocenti di una indicibile violenza, ricorda come ad oggi si contano già oltre 4.500 bambini uccisi in un mese di guerra, oltre 10.000 bambini feriti, a cui si aggiungono i 30 bambini che sono stati presi in ostaggio da Hamas e i 150 che sono tenuti prigionieri nelle carceri israeliane, spesso in detenzione amministrativa. La lettera si conclude con l'invito, in nome di quei valori universali in cui riconosciamo la nostra comune umanità, ad unire le nostre voci nel denunciare questi crimini, chiedere una cessazione incondizionata della violenza e cercare la via della pace attraverso il riconoscimento dei diritti umani per tutti gli abitanti di Israele e Palestina. A questa lettera, pubblicata come anche quelle successive da Firenze Today, ha risposto il presidente Fink nei termini che ora vi leggiamo per intero.
Gentile Barbara Gagliardi, presidente dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese ONLUS. Sono personalmente lieto di ricevere una lettera così gentile da parte sua. Le confesso che non me lo aspettavo, dato il tono, spesso non proprio improntato al dialogo, delle pagine web della vostra associazione. Mi auguro sentitamente che si tratti dell'inizio di una nuova forma di comunicazione, cosa di cui tutti ci rallegriamo in questi giorni bui. Cominciamo ad evitare però giochi e falsi fraintendimenti. I giorni appunto sono troppo bui per scherzarci sopra. Lei parla, riferendosi all'iniziativa svoltasi domenica scorsa alla Sinagoga di Firenze, di passeggini vuoti con i colori dell'UNICEF. Sta giocando, ovviamente, perché lo sa benissimo che i passeggini non erano vuoti, ma contenevano le foto di bambini ostaggi di Hamas, che i colori bianchi e azzurri dei nostri palloncini stavano lì a rappresentare Israele. Non avrebbero del resto potuto in coscienza rappresentare l'UNICEF, organismo che si è distinto per aver oscenamente ignorato il massacro del 7 ottobre. Il doppio standard di organismi internazionali per i diritti umani che scelgono di ignorare sistematicamente le violazioni che vengono commesse contro cittadini israeliani è una delle ragioni per cui anche noi, che cerchiamo di stare il più possibile fuori dalle polemiche e tensioni, nell'ospitare in questi giorni famiglie di sfollati israeliani, ci siamo sentiti obbligati a dire qualche cosa anche in nome di quei bambini rapiti da Hamas e oggi di sorte incerta, di cui nessuno parla più, neanche la Croce Rossa Internazionale, che è un altro esempio del doppio standard di cui sopra. Naturalmente, noi che abbiamo a cuore la sorte di tutti indistintamente, bambini o meno, Non abbiamo mancato di citare le vittime civili di Gaza, anche domenica, come potrà vedere dalle interviste rilasciate per l'occasione. A parte dunque le schermaglie dialettiche, vado al nocciolo della sua lettera. La richiesta di unire le nostre voci nel denunciare questi crimini contro l'umanità, chiedere con forza una cessazione incondizionata della violenza e cercare la via della pace attraverso il riconoscimento dei diritti umani per tutti gli abitanti di Israele e Palestina, riconoscendoci a vicenda nella nostra comune umanità. Le sue parole sono belle e forti e mi sento di sostenerle con tutto il cuore. La via del riconoscimento dell'altro, dei suoi diritti e delle sue sofferenze è quanto la nostra comunità indica da sempre come unica strada per ritrovare una via di uscita all'insostenibile situazione che da troppi anni vivono gli abitanti di Gaza, della Cisgiordania, di Israele. Chiediamo insieme dunque la cessazione della violenza, cessi il fuoco che arriva su Gaza, cessi il fuoco che da Gaza continua a piovere su obiettivi civili in Israele e che solo per l'intervento delle forze di difesa israeliane non miete centinaia di morti ogni giorno. Vengano immediatamente rilasciati tutti gli ostaggi, vengano completamente smilitarizzate e rese inoffensive quelle organizzazioni, in primis Hamas, che hanno compiuto il barbaro massacro del 7 ottobre e che continuano a dichiarare di volerne ripetere altri alla prima occasione. Sono sicuro infatti che un'associazione dedicata all'amicizia tra italiani e palestinesi non può che essere con noi nel volere liberare Gaza dal giogo di una formazione di fanatici religiosi dediti al terrorismo internazionale che tengono la popolazione civile in stato di sostanziale schiavitù da più di 15 anni e che da più di 15 anni deviano la grande maggioranza dei fondi destinati dalla comunità internazionale e palestinesi alla creazione di infrastrutture militari nascoste barbaramente fra ospedali, scuole, abitazioni della povera gente. Sarà una vittoria per chi da decenni si adopera concretamente per la pace, qui e in Medio Oriente. Una vittoria contro i guerrafondai, una vittoria per gli attivisti, per la collaborazione fra palestinesi e israeliani, come moltissimi dei massacrati del 7 ottobre, che come lei saprà, senz'altro lavoravano quotidianamente fianco a fianco di associazioni pacifiste israeliano e palestinesi. Una vittoria a esempio per Vivian Silver, la 74enne attivista di B'Tselem, fondatrice di Women Wage Peace, fondatrice e direttrice del Centro Arabo Ebraico per l'Uguaglianza, leader dell'Alleanza per la Pace in Medio Oriente, volontaria per e con associazioni palestinesi a Gaza. Vivian forse non lo saprà, perché anche lei è scomparsa il 7 ottobre e a oggi non sappiamo se sia stata trucidata o presa in ostaggio. Le ultime notizie che abbiamo sono le sue parole terrorizzate mentre telefonava alla sorella nascosta in un armadio e i terroristi irrompevano in casa. Ma sarà ugualmente una vittoria anche in suo nome. Non ho citato Vivian Silver per ottenere compassione, sia chiaro. So bene che le storie individuali di tutte le vittime sono atroci. Le vittime dall'una e dall'altra parte, i bambini straziati il 7 ottobre, come quelli che muoiono fra le macerie di Gaza. Ho citato Vivian per ricordare a lei, a me, a tutti, che lavorare per la pace è possibile, anche se nella nostra vita non porta risultati immediati. Dice una massima di un famoso testo ebraico, le massime dei padri. Non sta a te completare l'opera, ma nemmeno sei libero di sottrartene. Cara Barbara, mi auguro davvero che la sua lettera non sia un artificio dialettico, ma un sincero tentativo di cambiare la linea di comunicazione e azione. Desista, la prego, dal sostenere, come fanno quotidianamente i vostri canali social, che chi propugna la guerra e la violenza come metodo di risoluzione della sofferenza palestinese, come, ma è un esempio piccolo in un mare di odio che purtroppo leggo sulle vostre pagine, veicolo troppo spesso di glorificazione della lotta armata, di fake news fatte circolare ad arte da agenzie di fatto collaboratrici di Hezbollah o Hamas. La manifestazione dello scorso 28 ottobre a Roma, che avete contribuito a organizzare, che nella sua piattaforma ufficiale pubblicata santificava ed esaltava il pogrom del 7 ottobre e dichiarava esplicitamente che non ci sarà mai pace possibile con l'entità sionista, come descriveva Israele alla maniera dell'Iran. Si unisca a noi e a quanti come la comunità ebraica di Firenze, da sempre, magari con idee che non condivide completamente, ma con rispetto infinito per gli altri e con il cuore aperto al riconoscimento che lei ha proposto, si adopera per la diffusione della cultura, del dialogo, della fratellanza, della pace. Un saluto. Enrico Fink, presidente della comunità ebraica di Firenze.
Questa è stata la risposta di Enrico Fink, a seguito della quale Amicizia Italo-Palestinese ha fatto seguire una seconda lettera, di cui vi parleremo subito dopo l'intervallo musicale.
La prima canzone sta scritta quando nostro comandante in jefe leggió la carta de despedida del Che.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara de la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara de la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Riprendiamo ora il carteggio di Amicizia Italo-Palestinese e la comunità ebraica di Firenze con il testo della replica dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese.
Caro Presidente, la ringraziamo per la sua risposta e riteniamo molto importante un dialogo con la comunità che lei rappresenta, augurandosi che possa preludere ad un rapporto più costruttivo. Questo dialogo può e deve essere basato sui valori fondamentali che tutti dovremmo condividere, quelli scritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che è alla base del diritto internazionale, e nella nostra Costituzione, valori che implicano il rifiuto di qualsivoglia discriminazione su base etnica o religiosa. Il nazionalismo, quella ideologia che fonda l'idea di nazione sull'appartenenza etnico-religiosa e che ha prodotto così tanti orrori negli ultimi due secoli, il peggiore dei quali è senza dubbio l'Olocausto, non potrà mai essere un terreno comune. Per questo motivo non abbiamo voluto credere che i colori sventolati davanti al Tempio fossero quelli di una nazione, ma che rappresentassero un messaggio più universale, nel solco della millenaria cultura ebraica, che consideriamo uno straordinario patrimonio di tutta la nostra società. A questo proposito, non comprendiamo le sue parole di condanna per le istituzioni internazionali, il cui lavoro si fonda proprio su quei principi universali, sia l'UNICEF che la CRI, il cui mandato è umanitario e non politico, hanno chiaramente espresso la loro vicinanza alle vittime della violenza da ogni parte, e le Nazioni Unite non si sono limitate alle parole. L'agenzia che da 75 anni si fa carico dell'assistenza umanitaria per i profughi palestinesi e si occupa in particolare di istruzione, l'UNRWA, ha pagato il suo impegno a Gaza con un prezzo altissimo. Al 13 novembre si contano 101 vittime fra i suoi operatori. È il massacro più grave in tutta la storia dell'ONU. Quelle persone erano insegnanti, educatori, operatori sociosanitari, uccisi dalla violenza cieca e indiscriminata dei bombardamenti israeliani che hanno inseguito la popolazione civile di Gaza anche in quelle strutture sotto l'egida internazionale dove cercava riparo. Ci dispiace anche che lei percepisca in modo così negativo la nostra voce in difesa di una popolazione oppressa, quella palestinese, a cui da 75 anni sono negati i diritti più fondamentali, quello all'esistenza e quello all'autodeterminazione. I nostri canali di comunicazione offrono materiale che riteniamo utile a conoscere la questione palestinese. Riflettono opinioni diverse, spesso anche di autori israeliane, che non necessariamente condividiamo, ma che mostrano il punto di vista degli oppressi, che non trova spazio sui media mainstream del nostro paese, allineati quasi totalmente con le posizioni dello Stato israeliano. Una popolazione che vive sotto occupazione militare ha il sacrosanto la resistenza, anche armata. Non è solo una nostra opinione, è il diritto internazionale. Ma noi non facciamo e non abbiamo mai fatto il tifo per la violenza. Pensiamo che il nostro ruolo sia quello di cercare la via della pace attraverso la giustizia, i diritti e la solidarietà. Come potrà vedere dal nostro sito web, le nostre iniziative umanitarie sono concentrate sul sostegno socio-sanitario e sull'adozione a distanza di bambini in età scolare, in particolare nei campi profughi, dove le persone vivono sfollate dalla nascita. Viceversa, visitando il sito web della nostra comunità, ci rattrista profondamente, francamente ci sciocca leggere di raccolte fondi fra le altre cose in favore dell'esercito israeliano con tanto di banner pubblicitario per quella chiamata operazione Spada di Ferro. È quella mostruosa operazione militare che sta uccidendo la stragrande maggioranza dei bambini vittime di questa guerra e che le sue parole purtroppo sembrano giustificare quando dichiara, almeno secondo la stampa, e ci piacerebbe ricevere una smentita, che vorremmo che le armi tacessero, ma per chiedere pace bisogna contestualmente chiedere la liberazione immediata degli ostaggi e fare in modo che vengano smantellate le organizzazioni terroristiche. Come non c'è giustificazione per le atrocità contro i civili da parte di Hamas nell'attacco del 7 ottobre, non ci può essere alcuna giustificazione per la mattanza dei civili a Gaza. E non possiamo neanche credere, conoscendo la sua intelligenza, che lei sia veramente convinto che la pace, la liberazione degli ostaggi e la fine del terrorismo possano essere ottenute sganciando aerei, migliaia di bombe da 2 tonnellate su quartieri fittamente abitati, che sono spesso dei campi profughi per gli sfollati del 1948. Questa è la sesta operazione di questo tipo su Gaza negli ultimi 16 anni di blocco imposto alla striscia, un blocco a cui nel 2018 la società civile di Gaza tentò di opporsi in modo pacifico con la grande marcia del ritorno. La risposta fu il tiro al bersaglio dei cecchini dell'IDF su persone disarmate, che provocò nell'indifferenza generale almeno 223 morti e migliaia di amputati. È evidente che queste politiche, oltre ad essere criminali e disumane, abbiano solo rafforzato l'estremismo e i gruppi ispirati dal fondamentalismo islamico come Hamas, cosa che d'altronde era prevedibile e preventivata. Le garantiamo che nessuno di noi soci, italiani e palestinesi, si identifica con questa ideologia fondamentalista. Vorremmo anche noi vedere la completa smilitarizzazione che lei propone, ma deve essere da entrambe le parti, perché non ci sono esseri umani di serie A che hanno il diritto di essere armati fino ai denti ed altri che devono vivere disarmati. A meno che lei non pensi, come il ministro della difesa israeliano Gallant, che gli abitanti di Gaza non siano normali esseri umani, ma degli animali umani che possono vivere solo rinchiusi in gabbia e guardati a vista. O forse pensa ad una smilitarizzazione come quella che le organizzazioni palestinesi accettarono in Libano nel 1982, quando civili nei campi profughi di Sabra e Shatila furono messi sotto la protezione internazionale con un solenne accordo. Immaginiamo che lei conosca il seguito della storia. Quando parliamo di riconoscersi nella nostra umanità, pensiamo al diritto di tutti i bambini che nascono nella popolazione palestinese di essere cittadini di uno Stato di diritto, israeliano o palestinese che sia. Diritto che è già riconosciuto alla popolazione israeliana, compresa quella che vive nelle colonie all'interno del territorio occupato. Invece, come sicuramente sa anche lei, dal 1967 Israele nega ai 5 milioni di palestinesi che vivono sotto il suo controllo a Gaza e in Cisgiordania sia il diritto alla nazionalità israeliana sulla base di una discriminazione su base etnica che quello alla creazione di uno Stato palestinese indipendente e sovrano su quei territori. Noi pensiamo che la strada per la pace passi dal riconoscimento di questi diritti, non dalle spade di ferro. Vorremmo piuttosto vedere, secondo l'adagio pacifista di ispirazione biblica, trasformare le spade in aratri. Isaia 2:4. E sono in tanti i compagni di viaggio nel mondo ebraico, la pensano come noi, come la rete italiana ECO, il grande Moni Ovadia, la notevole organizzazione statunitense Jewish Voice for Peace, l'organizzazione israeliana B'Tselem, che non ha paura di denunciare il proprio paese come uno stato di apartheid, che persegue un progetto suprematista in linea con le conclusioni delle principali organizzazioni in difesa dei diritti umani del mondo occidentale, come Amnesty International o Human Rights Watch. Sappiamo bene, come lei ci ricorda, che la violenza di Hamas si è abbattuta ciecamente anche su comunità e persone che facevano parte di questo mondo. I sopravvissuti e i parenti di questi attivisti che hanno perso la vita continuano con un coraggio che non possiamo che ammirare profondamente a denunciare l'ingiustizia di fondo alla base della violenza e a chiedere di non commettere altre atrocità in nome dei loro cari. Se la vostra comunità decide invece di schierarsi, come traspare dalle sue dichiarazioni, con le attuali politiche dello Stato di Israele, non sarete certo soli. Una parte maggioritaria del mondo politico nel nostro paese difende Israele a spada tratta, qualunque cosa faccia, per primi quelli, come l'attuale presidente del Senato, che hanno raccolto l'eredità politica dei tifosi della nazione ariana. Sta a voi scegliere con chi volete condividere il vostro cammino e le vostre lotte. Noi ogni giorno aspettiamo i messaggi dei nostri amici a Gaza, che hanno raramente la possibilità di farci sapere se sono ancora vivi e che cercano di raccontare un orrore che le parole non possono descrivere. È una sfida difficile, ma cerchiamo prima di tutto di restare umani. A nome dei soci dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese, ONLUS, la presidente Barbara Gagliardi.
Come redazione di Buongiorno Palestina ci teniamo ad evidenziare due passaggi. Quello da parte di Fink, in cui dice: «Mi auguro sentitamente che si tratti dell'inizio di una nuova forma di comunicazione, cosa di cui tutti ci rallegriamo in questi giorni bui». E quello di Amicizia, che dice: riteniamo molto importante un dialogo con la comunità che lei rappresenta, augurandosi che possa preludere ad un rapporto più costruttivo. Ci auguriamo che ciò possa dar luogo ad anche piccoli ma concreti passi.
Senza spegnermi il sorriso, e domani ritornerò. Mi hanno ucciso senza spegnermi il sorriso.
Per la consueta rassegna musicale, nel corso di questa trasmissione avete ascoltato Kadima al-Saher, Barid Beirut. A seguire, Molotovi Rashashi, La mia arma e Allah Akbar. E ancora avete ascoltato Mira Awad in Pensa agli altri. E poi il comandante Che Guevara con i Carlos Puebla, Hasta Siempre. Per finire avete ascoltato la ballata per Vic de Iluf. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 6 dicembre, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.
Ciao, 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 ciao.